Che sia di mucca, di pecora o di capra, il latte di origine animale è uno dei nostri alimenti quotidiani, ma è soprattutto la base della vita di tutti i mammiferi, è una base naturale, esseri umani inclusi. Il Museo di Storia Naturale di Friburgo ha così deciso di dedicare proprio al latte e ai mammiferi una mostra temporanea. Il nostro corrispondente dalla Svizzera francese, Jari Bernasconi, l'ha vista per noi in compagnia del direttore dell'istituto, Peter Vandeler.
Eccomi là, cioè Alex e i miei tre drughi, cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo.
Non c'è forse bisogno di scomodare il memorabile incipit di Arancia Meccanica per parlare di latte, ma basta recarsi in un supermercato per rendersi conto di come il latte abbia tutto fuorché una sola e nitida immagine nella nostra società industrializzata. Dal latte di mucca più o meno pastorizzato o senza lattosio ai vari latte di cocco, mandorla, soia e così via. Il Museo di Storia Naturale di Friburgo non si avventura in esperimenti sociologici o analisi sociali, ma propone un ulteriore passo indietro alle radici del latte e dei mammiferi. Latte, elisir materno è il titolo di una mostra a tratti immersiva che attraversiamo e visitiamo in compagnia del direttore del museo, Peter Vandeler.
Si on pense al lait, c'est plutôt vache et prix che e puis petit déjeuner, je crois pour moi surtout ou peut-être cappuccino.
Se pensiamo al latte, ha esordito il direttore, ci vengono in mente soprattutto le mucche, il cartone in tetrapack e la colazione, per quanto mi riguarda in particolare il cappuccino. Ma probabilmente non penseremo in primo luogo a 6.000 diverse specie di mammiferi che producono ognuna un tipo di latte particolare adattato specificatamente. L'uomo è naturalmente uno di questi mammiferi, ci siamo evoluti come tutti gli altri mammiferi da un solo mammifero, ma è chiaro che il nostro è pure un caso particolare e dunque in questa mostra affrontiamo e raccontiamo anche un po' la storia dell'uomo. Era uno degli obiettivi.
Per
iniziare la mostra, ci ha detto Peter Vandeler, ed è proprio lo spazio in cui ci troviamo in questo momento, volevamo occuparci del latte come uno dei mezzi attraverso cui i genitori nutrono i piccoli. Ce ne sono diversi di mezzi e qui ne presentiamo alcuni. Si comincia con un filmato che è un po' una sorpresa per il pubblico. Si entra e si vede una merla che nutre i suoi pulcini. Non si tratta naturalmente di latte, ma è comunque un gran lavoro tra andata e ritorno. Continuando a camminare si scopre un nido in formato gigante dove tre schermi mostrano tre modalità di nutrizione, dagli uccelli appunto che portano la preda al nido, addirittura a dei ragni che si lasciano morire per poter nutrire i discendenti. Un caso estremo anche perché in generale sono comunque i due genitori che devono gestire la nutrizione, distribuire l'energia ai piccoli, ma senza neppure appunto investire tutto nella generazione presente, visto che poi potranno forse riprodursi ancora. Sono tutte questioni che ci portano nel cuore dei grandi interrogativi dell'evoluzione. Continuando nella mostra, spiegato il direttore, definiamo quello che è il latte secondo diverse prospettive, per esempio biologica o chimica. E ci sono a sua volta diverse definizioni. Per un biologo il latte è una secrezione, il prodotto fabbricato dalle cellule delle ghiandole mammarie. Se poi guardiamo ai prossimi 20 metri della mostra, incontriamo un albero evolutivo su cui possiamo camminare. Si comincia 200 milioni di anni fa e si arriva fino a oggi seguendo i diversi sentieri e i diversi rami nell'evoluzione dei mammiferi. Certo c'è una grande diversità e ci sono specie scomparse come sono scomparsi i dinosauri e del resto già ai tempi dei dinosauri c'era un piccolo mammifero che somigliava ancora a un rettile ma che si può malgrado tutto fregiare del titolo di primo mammifero. Siamo circa 2 milioni di anni fa. D'altra parte è pure interessante notare che all'inizio il latte non era utilizzato per nutrire i piccoli, ma per proteggere le uova. Deponevano delle uova, come i rettili, e poi avevano delle ghiandole che producevano latte per proteggere al meglio la superficie dell'uovo da batteri e virus, e dunque gestire meglio queste piccole uova. Il lungo viaggio nel tempo attraverso le ere conduce il visitatore a un presente dove emergono tre grandi gruppi o rami di mammiferi.
La première branche c'était les monotremata.
Il primo ramo di mammiferi che incontriamo oggi, ha detto Peter Vandeler, è quello di chi ancora depone le uova. L'ordine dei monotremi. Un ramo sottile, ci sono ancora solo 5 specie nel mondo, come per esempio l'ornitorinco. In mezzo invece incontriamo il ramo dei canguri con il loro marsupio e infine il terzo ramo, quello più grande, legato alla presenza della placenta. È il gruppo dove esiste oggi la maggior diversità di mammiferi.
La più grande diversità dei mammiferi.
Dopo la prima e la seconda parte della mostra, divise fra i temi della nutrizione dei piccoli da parte dei genitori e l'evoluzione dei mammiferi, inizia un nuovo percorso, lo si capisce dalla separazione fisica che è necessario attraversare per raggiungere la terza e poi l'ultima parte. La terza parte, ha continuato il direttore del museo, è uno spazio che abbiamo voluto creare simile a un laboratorio e il visitatore può anche manipolare determinati strumenti e osservare la materia. Qui vorremmo approfondire il legame tra l'ambiente in cui si trova un mammifero e la qualità del latte che produce. E ci sono relazioni molto interessanti proprio perché l'ambiente è uno dei fattori più importanti per spiegare la composizione del latte, cioè la presenza di grasso, proteine, acqua e zucchero. Se prendiamo un ambiente molto freddo e prendiamo per esempio il latte che vi producono le foche, noteremo che il latte è densissimo, proprio perché le foche appena nate sulla loro striscia di ghiaccio galleggiante devono crescere in frettissima e tutto quello che ricevono è grasso e proteine pure. Dopo il laboratorio, ha concluso Peter Vandeler, si esce e c'è una sorta di capsula quasi da nave spaziale dove cerchiamo di approfondire il rapporto fra latte e famiglia. Poniamo alcuni interrogativi, per esempio perché il latte è una questione femminile? Perché i maschi non producono latte sebbene siano teoricamente vicini a possedere l'equipaggiamento necessario? Una spiegazione che non è l'unica potrebbe essere questa. Il maschio non può sempre essere sicuro al 100% di essere il padre di un piccolo, quindi in un contesto evolutivo non ha senso per lui produrre latte per nutrirlo. Ma un'altra spiegazione è che nel caso di molti mammiferi le madri e i padri non sono sempre nello stesso luogo. Allora è spesso solo la madre che si occupa dei piccoli e non ha senso per il padre offrire del latte, che è una sostanza impegnativa da produrre da un punto di vista energetico per l'organismo. C'è insomma un'evoluzione legata a come le risorse sono divise in un habitat fra femmine e maschi.